Buona serata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che porta avanti la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Gamma 5, ricordo che trasmette su 94 FM da Via Belzoni 9, Cadoniche, Padova. Questa parte della trasmissione, come le altre volte, leggerò una parte del libro dell'Anticristo. Vi ho parlato fino ad oggi, abbiamo letto, diciamo, la parte cosmologica, abbiamo accennato qual è il modo di porsi davanti al mondo, abbiamo letto la via umana, stiamo leggendo la via umana al divenire eterni, cioè la seconda parte. Che cos'è il progetto dell'Anticristo? Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito la lettura. Abbiamo parlato dei sognatori, abbiamo parlato del psichista e superiore al mondo e oggi tratteremo di chi sono i guardiani e perché. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito la trasmissione. Oggi Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetisti mi ha portato una copia dei libri che sono riusciti a stampare in formato molto economico, in formato A3, praticamente facendoli stare in pochi fogli, circa 30-33 pagine, e li possiamo dare a un prezzo decente, diciamo, potremmo stabilire un prezzo sulle 15.000 lire circa. Per i soci dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, però possono essere usati anche per persone che ne fanno la richiesta. Per il momento è ancora una copia sperimentale, stiamo vedendo di poter produrre in quantità maggiore. In ogni caso, abbiamo sempre le altre copie del costo maggiore di questo, comunque, che possiamo ancora fornire per qualche tempo. Bene, abbiamo parlato del Vangelo dell'Anticristo, abbiamo detto la prima parte del libro, che è la prima parte del libro dell'Anticristo, e stiamo affrontando la via umana al divenire eterni. Abbiamo parlato l'altra volta dei sognatori, questa volta invece parleremo dei guardiani. Chi sono i guardiani e perché? L'entità Anticristo è un'entità organizzata per un lavoro specifico. È un'entità data come risultante delle finalità di numerose coscienze di sé sviluppatesi sul sentiero del sé. L'entità anticristo è organizzata per combattere e lottare contro un ostacolo comune allo sviluppo delle coscienze di sé componenti. L'entità anticristo è organizzata per costruire il riequilibrio e il libero scorrere dell'energia vitale. Alcuni degli esseri componenti l'Anticristo sono delle entità in quanto coscienze di sé, risultanti da più coscienze di sé sviluppatesi lungo il sentiero del sé. Altri sono esseri della natura, il cui sviluppo della coscienza di sé è giunto all'ultimo stadio di sviluppo individuale. Altri ancora sono esseri appassionati dell'esistente e, lungo quella passione, estendono le ali della percezione. Il termine natura sta a designare un insieme di cose, rapporti e situazioni tali da riprodursi generando vita sulla superficie del pianeta. La natura è una coscienza di sé formata dal concorso di tutti gli esseri che dal suo seno nascono, si sviluppano e crescono, creando lo sviluppo della propria specifica coscienza di sé lungo la specifica via del sé. Due o più forze unite danno come risultato una forza. Questa è una forza in sé, comprendente tutte le forze concorrenti e, unita ad altre forze, pronta a formare altre forze. A differenza della natura e di altre entità, l'entità anticristo, finito il suo scopo, si scioglierà e tutti gli esseri componenti continueranno il proprio sviluppo della coscienza di sé, più ricchi e più forti di prima. Anche l'essere umano, sotto un certo punto di vista, è un'entità, come una grande moltitudine di esseri della natura, in quanto colonia di cellule viventi e senzienti, colonia di cellule raggruppate in una costruzione stabile e funzionale, avente come obiettivo la costruzione di un essere luminoso, la cui forza sia la risultante della forza specifica delle singole cellule che lo hanno composto. L'intenzione e la finalità danno scopo e movimento all'essere luminoso. Si è invece a considerare un essere vivente un'unica coscienza, ed è corretto, in quanto quando ci si confronta sempre con la coscienza, al momento compiuta, in quanto coscienza di sé risultante delle coscienze di sé delle singole cellule. Cosa succede all'essere umano quando questo ha raggiunto l'obiettivo che il raggruppamento delle cellule si era prefisso? Il corpo fisico viene abbandonato per essere utilizzato da altre forze viventi, mentre il corpo luminoso prende la coscienza sviluppatasi dall'attività dell'essere continuando nello sviluppo, sempre che la vita sia stata utilizzata dal corpo fisico per coltivare coscienza e potere personale dell'individuo. Nello sviluppo della vita, continuamente esseri si compattano o si staccano, nella misura in cui il reciproco interesse li porta ad unirsi o a dividersi. Ogni movimento, qualsiasi movimento, presuppone l'acquisizione di potere personale. Ogni movimento consente di acquisire potere personale se è sorretto dall'intenzione della finalità. Se la formazione dell'entità anticristo non fosse di reciproco interesse e di mutuo vantaggio per la natura, per gli esseri oltre il quarto livello della specie umana, per il pianeta, per i pianeti del sistema solare, per gli stregoni, gli esseri umani il cui sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé li ha portati ad usare indifferentemente il corpo di sogno e il corpo fisico, e sono in grado di manipolare le linee di tensione percorrenti la specie umana, per gli esseri umani che urlano il proprio esistere davanti a tutti i poteri dell'universo, sviluppando la propria coscienza di sé lungo il sentiero del sé, non avrebbe ragione di esistere né esisterebbero le condizioni per la sua esistenza. Dal processo per il raggiungimento dell'obiettivo dell'anticristo trarrà vantaggio l'entità dall'arrivo finalmente di esseri che hanno potuto fermarsi per una che hanno dovuto fermarsi per una battaglia, stregoni ed esseri magici corrispondenti delle altre specie della natura. La natura trarrà vantaggio dalla fine dell'orrore, dal suo rispetto, dal suo sviluppo sia in terra che in mare. I pianeti del sistema solare trarranno vantaggio con una coperta sviluppando altre nature. L'essere sole vedrà ulteriormente rallentare la dispersione della propria energia vitale nello spazio. Gli stregoni e tutti gli esseri magici potranno abbandonare i loro corpi fisici o comunque il piano del quotidiano della ragione. Il passaggio al quarto livello di sviluppo è diventato patrimonio della specie umana. E la specie umana? Questo è l'oggetto fondamentale dell'azione dell'Anticristo. La specie umana è l'oggetto della contesa. O meglio, è l'oggetto della contesa fra l'entità anticristo e gli esseri autoproclamatisi Dio creatore e padrone del mondo. La specie umana fornisce loro energia vitale stagnata, come pratica del suo esistere, formato negli ultimi 12 o 13 mila anni. Gli esseri autospaciatisi Dio hanno approntato un progetto di dimensioni planetarie, coltivandolo ed adattandolo di generazione in generazione, per migliaia di anni. Gli esseri esistenti da milioni di anni, forse centinaia di milioni di anni, si sono specializzati, fanno i loro piani per perfezionare l'allevamento della specie umana. E l'essere umano che fa? Condisce le proprie incertezze e i propri dubbi con creazioni fantasiose della ragione. Chiacchiera. Chiacchiera, giustificando come atto naturale la produzione di energia vitale stagnata, ad uso e consumo dei propri dei. Anziché tendere ad accumulare energia vitale, potere personale per sviluppare la propria coscienza di sé, si limita ad annullarsi a poco per produrre energia vitale stagnata, condendo il tutto con concetti tipo la fatalità o il volere divino. Merda. Qualsiasi animale, prima di venire addomesticato, tenta in qualche modo una ribellione e comunque nessun animale in natura sacrifica deliberatamente i suoi figli ad un'altra specie. da specie umana non solo lo fa, ma, attraverso il condizionamento educazionale subito, ha costruito un feroce apparato ideologico al solo scopo di costruire giustificazioni davanti alla propria coscienza per la rinuncia alla propria esistenza. Non tutti gli esseri umani, nel corso dell'esistenza della specie, si appiattirono sulle generalità delle direttive del comando sociale. Il fatto stesso che gli dèi siano stati costretti a cambiare nel corso dei millenni e nelle varie culture umane centinaia di volte nome ed ideologia denota la resistenza all'asservimento della specie umana. Quante volte gli dèi creatori sono stati ripudiati? Quante volte dovettero ricorrere alla macellazione di quei popoli che non volevano accettare un Dio padrone? Quanta resistenza gli esseri autospacciatisi per Dio creatore hanno trovato nella specie umana prima che questa si piegasse ai loro desideri? La resistenza è sempre clandestina. Il diritto di parola e di espressione, chiamato diritto al libero pensiero, cessa di esistere qualora venga messo in discussione il diritto dei rappresentanti del Dio in terra di trafficare ed allevare schiavi. Anche quando un popolo veniva ridotto alla miseria fisica e morale, la resistenza era tenuta in piedi dagli stregoni del popolo stesso. Chi sono costoro? Stregoni sono quegli esseri umani che per ricerca di conoscenza e coscienza, o per una serie di cause o con cause, hanno sviluppato il proprio potere personale, diventando capaci di padroneggiare sia il corpo fisico che il corpo di sogno e, per la passione della propria specie, impararono a padroneggiare le linee di tensione che attraversano la specie umana. Potrebbero abbandonare in qualunque momento il corpo fisico e concentrare la coscienza di sé e il proprio potere personale nel corpo luminoso. I sentimenti e il mutuo scambio di energia vitale legano gli stregoni al quotidiano della ragione e, inoltre, non sono disposti a rinunciare all'accumulo di potere personale che la sfida in atto consente loro di accumulare. Lo stregone ha la passione per l'universo e l'estrinseca diventando un tutt'uno con la propria specie. Ogni specie animale o vegetale della natura dispone al suo interno di esseri così. Normalmente non agiscono all'interno della propria specie, coltivano l'universo viaggiando di situazione in situazione, ma quando si producono situazioni critiche nel popolo o nella specie in cui vivono, agiscono facendo propria la sfida dell'esistenza. Questo agire permise la nascita di molti modi di pensare, molti modi di essere, molti modi di avere e di fare. Non è dialettica, solo molti modi relativi a molte situazioni. Questo permise alla specie umana di sollevare leggermente il peso dell'oppressione degli dèi. L'oppressione degli esseri autoproclamatisi dei creatori non cessò, anzi, solo che anziché agire direttamente, cercarono mediazioni fra il loro bisogno e il bestiame che quel bisogno doveva soddisfare. Le strutture di adorazione degli esseri autoproclamatisi dei, chiese, confessioni, sette, religioni, eccetera, non dispongono più di tutto il potere sulla faccia del pianeta, anche se qua e là strutture teocratiche tendono ad impossessarsi di tutto il potere del comando sociale, ma nella maggior parte dei luoghi è mediato e subordinato ad altre strutture di potere con interessi diversi e a volte antagonisti. Questo non significa che sia cessata l'azione degli stregoni, significa che popoli e comunità, come quelle sterminate o immiserite dai deisti in quanto ribelli al Dio padrone, hanno maggiori possibilità di esistere e svilupparsi rispetto a un centinaio di anni or sono. Questo non significa che una struttura socio-politico-economica garantisce all'individuo o ad una comunità di praticare liberamente il proprio divenire. Significa meno possibilità di finire sui roghi, meno possibilità, non garanzia assoluta, e più possibilità di sviluppare il proprio divenire senza che i deisti possano passare i cacciatori di conoscenza e consapevolezza per le armi. Questo non significa, questo significa alleggerire l'impegno degli stregoni, perché esseri umani all'interno del quotidiano della ragione hanno forza e capacità per prendere nelle proprie mani il proprio divenire. questo significa che non è più necessario agli stregoni il riversare il proprio grande potere per permettere la sopravvivenza del popolo o la specie a cui appartengono, in quanto il popolo stesso o la specie è in grado di generare al suo interno gli individui capaci di reclamare la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Liberare i flussi dell'energia vitale all'interno di quel popolo, di ogni popolo. Questo indebolisce gli esseri autospaciatisi di creatore e dà il via ad un processo a valanga, il cui fine è la distruzione della produzione di energia vitale stagnata all'interno della specie umana. Esistono molte comunità di esseri umani, e non solo esseri umani, che stanno agendo per contrastare la diffusione dell'energia vitale stagnata. Alcuni individui danno priorità ad alcune specificità, altri mettono l'accento su altre. Anche se spesso la ragione cataloga o identifica, gli individui dalle priorità scelte lungo il sentiero della coscienza di sé, per lo sviluppo del sé, tendono sempre a liberare il fare per consentire lo sviluppo del potere di essere. Costoro sono i guardiani. Il guardiano è un essere diverso da uno psichista. Mentre il secondo è cosciente della necessità dello sviluppo della coscienza di sé e dell'accumulo di potere personale ed agirà nella specie umana come momento di sviluppo del proprio essere, il guardiano apparterrà al quotidiano della ragione nel quale riverserà il proprio potere personale, la propria percezione e dal quale riceverà energia vitale e senso dell'esistenza. Lo psichista è in grado di vivere in sé, in quanto percorre i sentieri dell'universo. Il guardiano appartiene al sistema sociale ed accumulerà il proprio potere personale in contrapposizione al comando sociale. E qui abbiamo individuato la figura del guardiano. Il guardiano è quell'individuo che, pur praticando magia, è capace di percepire le contraddizioni, le condizioni dell'esistenza all'interno del sistema sociale in cui vive. Dunque, il guardiano è colui che si fa carico delle contraddizioni all'interno di quel sistema. Ed è importante individuare questa figura, perché questa figura in stregoneria fino ad oggi non è mai esistita. Cioè, la stregoneria non ha mai voluto considerare come parte di se stessa il lavoro del guardiano. Perché questo? Perché la maggior parte dei guardiani diventavano comando sociale. Cioè, c'è una fase in cui il guardiano deve scegliere fra continuare ad essere guardiano o diventare comando sociale, cioè o gestire il sistema sociale in cui vive diventando comando sociale. Nel momento stesso in cui il guardiano diventa comando sociale, tronca la relazione fra sé e l'anticristo, tronca la relazione fra sé e il suo percorso magico. Esistono pochissimi casi in cui guardiani possono gestire il comando sociale, però di solito si preferisce dire che non sono più dei guardiani. Per cui la figura del guardiano è sempre stata una figura molto tenuta lontana dagli stregoni, proprio per questo tipo di pericolo, perché gli stregoni non sono mai riusciti a gestire la figura del guardiano, nonostante che molti stregoni siano stati dei guardiani, dei grandi guardiani. Però quasi tutti gli stregoni hanno sempre sconsigliato chiunque la via del guardiano, la via della conoscenza da parte del guardiano. Poi bisognerebbe parlare un po' anche con loro. Il guardiano è quell'essere umano le cui scelte nel quotidiano della ragione lo portano a soddisfare i propri bisogni con mezzi e scopi propri o vicini a quelli dell'anticristo. Il suo fare produce mutuo scambio dell'energia vitale fra sé e il sistema sociale, fra sé e il mondo circostante, fra sé e l'anticristo. Il mutuo scambio di energia vitale lo sorreggerà fin tanto che il suo fare sarà funzionale ai suoi bisogni come soggettivazione dei bisogni del sistema sociale. Quando l'interesse personale, determinato dal possesso di ricchezza sociale, comincerà a farsi sentire e il suo fare diventerà funzionale ad accumulare potere di avere, il legame di mutuo scambio di energia vitale si sterilirà. Ci sarà un momento in cui l'individuo dovrà scegliere fra diventare comando sociale, occupandone un qualsiasi posto, o sviluppare un elemento dell'anticristo finalizzato allo sviluppo della libertà del fare per la costruzione del potere di essere all'interno della specie umana. Ogni cultura, ogni sistema sociale ha delle proprie specificità, i propri punti di partenza, le proprie vie attraverso le quali svilupparsi. Il guardiano avrà cura di inserirsi in un ambito preciso del sistema sociale in cui vive, in modo che le relazioni del comando sociale siano le più attenuate possibile. Svilupperà il proprio modo di essere all'interno del quotidiano. L'impegno scelto, finalizzato alla soddisfazione dei propri bisogni primari, sarà ridotto al minimo, sia come impegno di lavoro che come impegno mentale. Un lavoro, fra virgolette, all'interno del sistema sociale, tale da non coinvolgerlo senza per questo essere emarginato dal comando sociale all'interno del sistema sociale. Un guardiano è colui il cui fare è finalizzato a modificare il sistema sociale attraverso gli spazi messi a disposizione dal comando sociale nel tentativo di continuare a mantenere il controllo del sistema sociale. Il guardiano è un Don Chisciotte che fa della sfida all'interno del sistema sociale contro ogni comando sociale il nocciolo sul quale costruire il proprio doppio. Non è il corpo di sogno, ma il doppio di energia. Non c'è sostanzialmente differenza fra i due. La differenza sta nella priorità attraverso la quale questi vengono sviluppati, dei tempi diversi di sviluppo della percezione che di essi ne ha il soggetto. Il corpo di sogno viene percepito immediatamente anche durante la sua incubazione. Il doppio si percepisce solo all'atto di lasciare il corpo fisico. Il percorso attraverso il quale si forma la molta forza a chi sfida dà molta forza a chi sfida l'universo nel quotidiano della ragione. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito, poi vi annuncio io quando cominciate a telefonare. Il corpo di sogno si sviluppa attraverso il sognare, portando l'individuo a viaggiare nello spazio e nei cambiamenti, oltre che nei vari mondi della percezione. Il doppio permette all'individuo di compenetrare la numenia del sociale e dei rapporti dialettici fra comando sociale e sistema sociale. Il corpo di sogno può svilupparsi anche in entrambe le condizioni, un guardiano sognatore, anche se è molto difficile che un individuo, in un sistema sociale dominato dall'orrore cristiano, sia messo nelle condizioni di scegliere entrambe le vie. Il guardiano è l'equilibratore del comando sociale nel sistema sociale, è colui che ne limita gli eccessi costrittivi. Così facendo, egli è anticristo e lo rimarrà fin tanto che egli continuerà a muoversi in quest'ottica. Ogni guardiano diventa tale quando interiorizza come alla base di tutti gli attuali sistemi politico-socio-economici c'è la schiavitù del lavoro salariato, o stipendiato, o dipendente, come volete, e non già gli esseri umani, quando interiorizza, verificandolo, come un individuo con idee e proposte antagoniste al mantenimento della schiavitù salariale sia di fatto un perseguitato. Un guardiano non potrà mai essere un martire. Egli non subisce, ma è motore della propria azione, e la sconfitta eventuale è subita rispetto agli obiettivi prefissati, è tale solo perché non ha considerato in modo adeguato e opportuno la situazione in cui si muoveva. Un guardiano non potrà mai essere un eroe, perché la valutazione della situazione lo porta ad agire in modo utile o a ripiegare. In ogni caso, egli proteggerà se stesso come motore propositivo nel sistema sociale. Solo proteggendo se stesso, il guardiano protegge il progetto dell'anticristo. Ogni guardiano si è tolto dal centro dell'universo, pertanto non si crederà mai indispensabile. Il mondo si è evoluto prima del suo arrivo e continuerà a farlo anche dopo la sua trasformazione. Se lui fallisce, non ha fallito il tutto, ma solo suo è il fallimento. Se egli porta a compimento in termini positivi le sue sfide, non sarà il tutto a vincere, anche se il tutto progredirà, ma solo sua sarà la vittoria. Quando un guardiano fallisce, non ha fallito se continuerà un'altra sfida. La passione per il mondo porta il guardiano a ricercare sfida dopo sfida come un nuovo Don Chisciotte. Se cade, riprova ancora, per gusto, per gioco, per sfida. Un guardiano non ha onore da difendere, solo la sua percezione. Un guardiano non ha conoscenza da difendere, solo le sue visioni. Un guardiano non serve nessun padrone, perché egli sarà l'unico padrone di se stesso. Un guardiano non ha neppure idee da difendere, se non come gioco di sfida e di apparenza, perché egli sa che l'universo è comprensivo di tutte le milioni di sfaccettature ideali concepibili, per cui ogni idea ha spesso valori soggettivi. Il guardiano raggiunge questo sapere nel fare del quotidiano, non nel pensato della ragione, o almeno in quello che gli è necessario, in quanto il guardiano è essenzialmente azione nel quotidiano della ragione. Il guardiano farà quanto è necessario per vivere senza trasformarlo in un dover fare. Farà l'amore seguendo le proprie specifiche inclinazioni senza condire questo con particolari ideologie. Un guardiano lavorerà all'interno del sistema sociale in cui vive, ma meno tempo dedicherà il lavoro necessario alla propria sopravvivenza, per lui meglio sarà. Solo un cristiano o un suo simile, adoratore di esseri autoproclamatisi dei creatori, è colui che si appropria del lavoro di altre mani senza dare lavoro delle proprie in cambio. Un guardiano dovrà sempre mettere le proprie mani in movimento attraverso la manipolazione della materia. La costruzione del potere di essere di un guardiano passa anche attraverso l'uso delle mani. Per un cristiano lavorare con le mani è degradante, in quanto lo pone nei gradini più bassi della propria scala dei valori sociali. Per lui usare le mani è faticoso e, appena potrà farlo, rifilerà la fatica a qualcun altro, conservando per sé i benefici economici, controllo, del lavoro stesso. Un guardiano si compiace del lavoro delle proprie mani e trae piacere nel manipolare la materia, qualsiasi tipo di materia. Un guardiano, mentre usa le mani per manipolare la materia, palpa il mondo fondendo la propria energia vitale con quella del mondo circostante. Questa e quella ne risultano rivitalizzate e potenziate dallo scambio. Non può esistere un guardiano che non palpi il mondo. Per lavoro si intende esclusivamente l'atto attraverso il quale le merci diventano prodotti, utilizzabili dalla specie umana per soddisfare i propri bisogni. Lavoro è quello domestico, quello dell'operaio, quello del manovale e dell'artigiano, quello del contadino e del muratore, quello del ladro in destrezza, quello del lustrascarpe, quello del mendicante. Non sono lavori quelle mansioni attraverso le quali il comando sociale esercita il dominio e il controllo sul sistema sociale. Ogni lavoro attraverso il quale un essere umano soddisfa i bisogni elementari all'interno del proprio sistema sociale è un lavoro positivo nella misura in cui implica l'uso delle mani. È un guardiano, al di là della scelta soggettiva nel mondo del quotidiano della ragione, ogni essere umano la cui vita contribuisce ad aumentare la libertà del fare per la costruzione del potere di essere all'interno del sistema sociale in cui è nato, considerando il momento e la situazione da cui ha cominciato ad operare. Difficilmente diventa un guardiano chi si è allontanato dalla propria terra, se non come scelta tattica per ritornarci dopo aver accumulato conoscenza, consapevolezza e potere personale. Un guardiano diventa tale attraverso due fasi di sviluppo della propria coscienza di sé. Inizialmente percepisce le contraddizioni dell'esistenza all'interno del sistema sociale e del rapporto fra sistema sociale e comando sociale e, in secondo tempo, impone una direzione alla propria azione connotandola di elementi atti a sviluppare la libertà del fare per consentire lo sviluppo del potere di essere all'interno del sistema sociale in cui vive. Il guardiano, nella misura in cui continuerà a rinnovare la propria azione, si trasformerà diventando un essere luminoso, superando il quarto livello di sviluppo della specie umana. Anch'egli, come il sognatore, Colui la cui via alla conoscenza di sé usa preeminentemente il mezzo del sognare, attraverserà delle trasformazioni attraverso le quali diventerà uno stregone, un essere umano doppio. Io a questo punto vi ho letto che cos'è il guardiano e qual è la funzione del guardiano all'interno della magia, della sua trasformazione soggettiva, del suo diventare anticristo. Il guardiano, proprio perché fa questa azione all'interno del sistema sociale, diventa un motore del sistema sociale, diventa chi propone al sistema sociale delle soluzioni al proprio esistere e un suo progredire. Per questo un sistema sociale che progredisce significa aumentare gli spazi di libertà, significa che il sistema sociale aumenta la propria ricchezza, il proprio sapere, la propria conoscenza e la propria libertà. Quando un guardiano agisce affinché un sistema sociale si muove in questa direzione, egli acquista potere, egli si nutre dello sviluppo del sistema sociale in cui vive. Cioè, un guardiano diventa stregone perché si nutre dei progressi di sviluppo del sistema sociale in cui vive. E questa è la sua magia e la sua stregoneria. Perché dicevo che gli stregoni puntano molto poco sulla figura del guardiano? Perché normalmente gli stregoni sono abituati a lavorare dietro le quinte, cioè sono abituati a sussurrare nell'orecchio, sono abituati a spingere altre persone lungo la propria strada. Sono molto sottili da questo punto di vista. Difficilmente troverete dei guardiani che si assumono la responsabilità all'interno di un sistema sociale, perché quasi sempre il guardiano va a finire che diventa padrone del sistema sociale, diventa il politico, diventa l'ideologo, diventa il generale, cioè diventa una figura all'interno del comando sociale e perde il punto di partenza, perde la memoria da dove era partito e cosa intendeva fare. Perde la relazione fra se stesso e l'intento. Per cui normalmente gli stregoni non consigliano mai questa via, però esiste questa via e questa via è preziosa per l'anticristo. Bene, io per quanto riguarda l'intero capitolo della seconda parte, la via umana al divenire eterni, ho ancora due capitoletti da leggere che sono due corollari. Uno è la questione sulle sostanze chiamate droghe, che avevo già letto alcuni mesi fa, già per radio, e poi un altro capitoletto sul computer, cioè alcune affermazioni che ho fatto sul computer ancora 12 anni fa circa. Ricordo che il libro dell'Anticristo è stato scritto 12 anni fa, e anche se molte cose oggi come oggi le definisco in maniera diversa o le leggo in maniera diversa, allora erano queste e non sono diverse da queste, cioè le cose sono rimaste uguali. E nel libro dell'Anticristo non troverete mai le divinità pagane. Perché questo? Perché io allora, anche se vivevo l'essere terra come essere, come coscienza di sé, il sole come essere coscienza di sé, l'entità come coscienza di sé, la natura come coscienza di sé, cioè come divino, non avevo ancora percepito le linee di tensione come esseri divini, cioè non avevo compreso che le linee di tensione non sono soltanto dei flussi che collegano i viventi, ma sono dei flussi coscienti di se stessi che collegano i viventi. Pertanto hanno la capacità di scegliere il tipo di collegamento da fare e la scelta di non fare certi collegamenti. Per cui esiste un divino che ci permea, che passa attraverso le linee di tensione e che sono l'insieme delle divinità astratte. Allora, vediamo le telefonate. Va. Le altre due questioni eventualmente le farò la prossima volta. Pronto? Ciao Luciana.
Volevo chiederti una cosa, ho acceso da poco la radio, no? E ho sentito che stavi parlando del guardiano, del comando sociale, scusa,
Sì,
posso parlare? Sì.
parla.
E se potevi ripetere, hai detto che praticamente a un certo punto è difficile che uno stregone, cioè che un guardiano diventi stregone, in quanto perde la relazione tra, scusa, questo volevo saperlo.
perde la relazione fra lui e l'anticristo, perché diventa comando sociale, fra il divino che ci circonda,
sì,
perché diventa comando sociale. Cioè, a un certo punto sembra che ci siano, cioè, qualunque cosa fai nella vita, no?
Sì.
Trasforma te stessa.
Sì.
Il guardiano è talmente impregnato all'interno del sistema sociale,
sì,
che spesso comincia a far carriera.
Ah.
Cioè diventa comando sociale, diventa il gestore del comando sociale.
Sì, quindi potere di avere.
Esatto.
Ah, ho capito.
Per cui rompe la relazione, rischia di rompere, cioè è facilissimo, che non tutti lo fanno chiaramente, esistono, sì, dei grandi stregoni.
Sì.
Però le probabilità sono tantissime.
Sì, beh, è facile, sì. E più che altro sono i politici in genere, dici, noi.
Sì, o politica, o anche economica, magari anche industriali, anche, cioè, tutte persone che si accorgono che è più facile portare via che non produrre.
Sì, 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 ho capito. Va bene, io ti ascolto, casomai intervengo più tardi, se è possibile.
Grazie.
Ciao, eh.
Ciao, ciao. Ciao.
Bene, blocchiamo le telefonate e andiamo avanti con le sostanze chiamate droghe. Cosa si intende per droga? Qualsiasi sostanza vegetale, animale o chimica che ingerita ha la capacità di alterare la percezione dei sensi. Da un punto di vista dello sviluppo della coscienza di sé, dicasi droga, ogni sostanza è in grado di accelerare, variandola all'interno del corpo fisico, l'energia vitale, senza aver addestrato il corpo a sopportare tale sbalzo. Secondo, intaccare la barriera del GH nel corpo striato, consentendo ai messaggi provenienti dalla parte interna del cervello di affluire alla corteccia cerebrale. Terzo, trasformare l'energia vitale in energia vitale stagnata, colpendo direttamente i centri sensori distribuiti lungo il corpo. Quarto, alterare e trasformare l'energia vitale in energia neutra. Questi sono gli effetti prodotti dagli elementi chiamati droghe, partendo dal punto di vista della coscienza di sé lungo la via del sé. Alcune di queste sostanze non sono micidiali, altre sono mortali. Tutte comunque danneggiano gravemente il corpo fisico, diminuendo il tempo a disposizione dell'essere umano nel quale può procedere ad accumulare potere personale, presentandosi al momento della morte pronto per la trasformazione e il passaggio al quarto livello di sviluppo della specie umana. È vero che esistono ben altri aggressori con attitudini ben maggiori ad accorciare l'umana esistenza, ma è inutile aggiungere danno al danno. Fra le droghe più leggere annotiamo la marijuana e il tabacco. Entrambe vengono fumate, ma agiscono in maniera diversa. La prima velocizza leggermente il flusso dell'energia vitale. Il secondo trasforma l'energia vitale in energia vitale stagnata. Gli effetti sull'energia sono minimi. Entrambe però danneggiano il corpo, anche se in misura inferiore del normale inquinamento da gas di scarico di una media città. Il tabacco, come tutte le droghe agenti, trasformando l'energia vitale in energia vitale stagnata, dà assuefazione e tende a dominare l'essere umano che ne fa uso. Per quanto riguarda il tabacco, deve essere sottolineato come i danni provocati dalla sua trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata siano compensati dallo scarico delle tensioni nel quotidiano attraverso l'azione del fumare. Per la marijuana, a parte i danni provocati come qualsiasi sostanza fumata ai polmoni, il pericolo reale è la dipendenza psicologica rispetto agli effetti e il desiderio di ampliarli. Non dà assuefazione, ma una generale sensazione di benessere, alterando leggermente la percezione. Gli esseri umani sono condizionati dal comando sociale a cercare sensazioni senza impegno né fatica, anziché agire sul corpo giorno dopo giorno per trovare quello stesso benessere senza ingurgitare nulla. La sicurezza, il benessere, il piacere nasce dall'essere umano e si proietta nell'universo circostante, non cercando scorciatoie ingurgitando sostanze. La pratica del sognare in breve tempo rende inutile e indifferente la sua fazione di marijuana. Sembra che il corpo sia in grado di produrre le stesse sostanze ampliandone gli effetti quando l'essere umano pratica il sognare e la sospensione del giudizio. Ad un gruppo diverso appartengono sostanze quali l'LSD o il peyote, anche se l'uno è di derivazione chimica e l'altro di derivazione vegetale. Sono sostanze la cui capacità è quella di alterare la barriera del GH. Le informazioni affluiscono alla superficie del cervello, sulla corteccia. Sono immagini, sensazioni, certezze non appartenenti al mondo quotidiano della ragione. Appartengono ad una diversa percezione del reale circostante, in grado di avvolgere il sensitivo senza che questi sia preparato a selezionarle, discriminarle, facendone un uso soggettivamente vantaggioso. Non sono le immagini e le sensazioni al servizio del soggetto, ma come una valanga lo sommergono ed egli si muove cieco nel caos primordiale. Un essere umano, mentre sviluppa la coscienza di sé lungo la via del sé, costringe nervi, volere e volontà verso la rottura della barriera del GH. Questo oppone resistenza e si rompe un po' alla volta, seguendo la direzione imposta dal soggetto. Il suo corpo, le sue capacità sensitive, la sua capacità critica si trasforma nello sforzo giorno dopo giorno e, quando il soggetto riesce a rompere la barriera del GH, egli è già addestrato a muoversi nel caos della percezione. Gli esseri umani vivono in un mondo descritto dalla ragione proprio perché la barriera del GH impedisce loro di vedere, percepire, misurare, valutare compiutamente il reale. Se in un istante la barriera venisse meno, ci si troverebbe in un mondo allucinante e per di più filtrato e trasformato nelle visioni e nella percezione dal proprio condizionamento educazionale. Questo caos, trasformato dal condizionamento educazionale e dai bisogni, è in grado di attrarre gli individui con la sola differenza che, quando gli effetti cessano, la barriera del GH si ricompone e il corpo è debilitato. La psiche dell'individuo è definitivamente compromessa quando la ricerca delle immagini e delle sensazioni diventa predominante rispetto alla pratica del quotidiano della ragione. Il significato della totalità del mondo sono una conquista sulla strada dello sviluppo della coscienza di sé. Quando la barriera del GH si ricompone dopo l'assunzione di tali droghe, rimangono gli effetti deleteri sul corpo fisico. Rimane il senso amaro del vuoto e della sconfitta, oltre al desiderio di riprodurre tali effetti. Può servire l'uso di queste sostanze quando qualcuno ha bisogno di uno schiaffo ai propri sensi per aprire gli occhi sul mondo della percezione, ma i danni provocati al corpo e la violenza delle percezioni sono elementi atti a sconsigliarne l'uso nel modo più assoluto. Il sognare è in grado di dare gli stessi effetti in tempi relativamente brevi, dipende dallo stato di partenza del sognatore, e senza compromettere il corpo e la psiche, anzi, traendo benefici ad ogni viaggio. Micidiali e mortali sono le droghe quando agiscono trasformando l'energia vitale in energia vitale stagnata. In questo ordine di droghe vanno inseriti sia gli oppiacei e i loro derivati, eroina, che gli alcolici. In subordine, come si è visto, c'è anche il tabacco. Il popolo degli uomini conobbe la sconfitta, quella vera, per effetto della diffusione degli alcolici, avvenuta ad opera dei cristiani. Quel popolo non ne comprendeva gli effetti, non comprendevano la trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata. I cristiani questo effetto lo conoscevano molto bene e lo sfruttarono. O se lo sfruttarono, distrussero il popolo degli uomini e il loro desiderio di espandere le loro sensazioni sulle grandi praterie. Poi, spuntata l'arma dell'alcol, insufficiente per le nuove esigenze, inventarono l'uso sociale degli oppiacei prima e dell'eroina poi, per migliorare le proprie condizioni di vita. Sono molto ingegnosi i cristiani quando si tratta di macellare esseri umani, sanno trovare i migliori strumenti e a più buon mercato, colpevolizzandone le vittime. Una volta intossicate e rese dipendenti migliaia e migliaia di persone, le costringono a comportamenti illegali per soddisfare il nuovo bisogno e, nello stesso tempo, provvede ad istituire i centri di recupero per tossicodipendenti al fine di offuscare la coscienza a chi fra loro poteva osare pensare. Una volta compromessa l'energia vitale dell'individuo, questo, per quanto gli rimane da vivere, può sempre essere ancora utilizzato come schiavo. Che schiavo ubbidiente e pauroso si è ottenuto. Sono proprio bravi i cristiani quando si tratta di distruggere gli esseri umani. La religione, disse qualcuno, è l'oppio dei popoli. Egli non sapeva quanto letterale fosse questa affermazione. Quando l'energia vitale viene trasformata in energia vitale stagnata, il bisogno di continuare tale trasformazione aumenta, come aumenta o si costruisce il bisogno di essere circondati da esseri malati di energia vitale stagnata. Non è assassino solo lo spacciatore di tali sostanze, non è deprecabile solo chi assorbe tali sostanze, è assassino chi lavora per costruire condizioni favorevoli allo spaccio e alla diffusione, condizioni sociali di tali sostanze. È assassino chi favorisce e rende economicamente vantaggiosa la diffusione. È assassino chi condiziona preparando gli individui per essere inghiottiti dall'uso di tali sostanze. I cristiani sono i primi colpevoli. Infine, gli effetti energetici della trasformazione, al di là della assuefazione alle sostanze, sono importanti gli effetti da questa prodotti. Assenza di bisogni, assenza di percezione delle tensioni, assenza di problemi e di soluzioni, assenza di se stessi attraverso il rattrapimento dei flussi dell'energia vitale in uscita dal corpo dell'individuo, assenza di percezione delle tensioni emesse dal circostante, assenza, fine della corsa, cessazione dei desideri. Questi sono gli effetti dell'eroina e degli oppiacei. La responsabilità di chi spaccia o assume tali sostanze è inferiore a quella di chi lavora per costruire le condizioni sociali per la loro diffusione. Colpevoli mille volte tanto. Questo al di là di qualunque norma giuridica. L'alcol è più innocuo e comunque molto più lento nella sua azione. Gli alcolici spesso sono soltanto degli alimenti. La loro azione è fulminante soltanto in individui già predisposti all'alcolismo. Per la maggior parte degli esseri umani sono necessarie cause psicologiche e sociali perché l'azione dell'alcol sia tale da assuefarle. Chi lavora per costruire condizioni affinché un certo numero di individui diventi alcolista è responsabile di strage lenta. La strage, molto apprezzata sia dagli esseri autoproclamatisi Dio creatore, sia dai ladri di lavoro di altre mani. Infine, l'ultimo tipo di droghe, quelle la cui azione consiste nel trasformare energia vitale in energia neutra. Che cos'è l'energia neutra? Non se ne è parlato, in quanto questa non esiste, ma è misurabile soltanto per gli effetti prodotti, calore e movimento. L'energia neutra è quella indicata con la formula E uguale mc quadrato. Non è l'energia vitale, alla quale è antagonista, privandone comunque di forza per far funzionare il corpo fisico. Aumentare nel corpo la quantità di energia vitale trasformata in energia neutra significa bloccare lo sviluppo del corpo energetico, bloccare la nascita del corpo di sogno o comunque togliergli forza. È necessario mantenere un rapporto mediato fra i due corpi, sì da continuare a sviluppare il corpo di sogno senza mettere in difficoltà il corpo fisico e viceversa. Questo tipo di sostanze, fra le quali la cocaina come esempio più comune, trasformano grandi quantità di energia vitale in energia neutra, dando al corpo fisico una sensazione di grande forza. Usare questo tipo di sostanze significa costringere i centri di uso dell'energia vitale a diventare utilizzatori e trasmettitori di energia neutra. Questi centri col tempo, e non ne passa molto, si bruciano. Questo è l'unico termine trovato tale da dare un'idea, sia pure approssimativa, dell'effetto. Cessano di essere utilizzatori e compressori di energia vitale e questa non può più essere compressa. L'individuo si avvia alla dissolvenza del proprio essere, bruciato. L'energia vitale, quando viene istigata a riprodursi così febbrilmente, dà una notevole sensazione di forza e di potenza al corpo fisico. Il prezzo richiesto è l'individuo. e i cristiani non potevano permettersi di spacciare questo tipo di sostanza. Gli individui che l'assumono non pregano un Dio, si sentono un Dio. Essi sono Dio. Per questo motivo sono un pericolo per i cristiani stessi e per i loro dei. I cristiani devono costringere l'individuo a strisciare. Non possono permettere che gli individui salgano su un piedistallo se non come emanazione diretta del loro Dio. Questo tipo di droga appartiene agli individui dediti al potere di avere, per il potere di avere. Costoro bruciano a poco. La velocità con cui bruciano è direttamente proporzionale alla quantità di droga assunta e la quantità di energia vitale disponibile in partenza. L'effetto della cocaina si sente nel tempo. Non è un'azione immediata come l'eroina. La cocaina non dà assuefazione fisiologica, dà assuefazione energetica. Bisogno di grandi quantità di energia neutra per sentirsi grandi. Il cocainomane esaurisce la capacità di assimilare e comprimere energia vitale. Per continuare a vivere, quell'individuo dovrà assumere sempre maggiori quantità di cocaina. Non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Allora, lo ripeto perché nel libro dell'Anticristo questo è scritto tutto in maiuscolo. Non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Nessun psichista e nessun guardiano assume queste sostanze per cercare scorciatoie nello sviluppo della coscienza di sé lungo il sentiero del sé. Il corpo fisico e i flussi di energia vitale sono completi in sé. È necessario apprendere a svilupparli e farli funzionare. In questo consiste la coscienza di sé e il suo sviluppo. La percezione si sviluppa modificando la soggettività, costretta dal condizionamento educazionale. Chi percorre la via dello sviluppo della coscienza di sé ha bisogno della percezione delle contraddizioni dell'universo, non certo della pace dei sensi e dei desideri, né bruciare le proprie possibilità in una fiammata. Lasciamo agli adoratori di dei autospacciatesi creatori del mondo e ai fautori del potere di avere questi percorsi. Io a questo punto non vedo ancora arrivare i ragazzi. Per cui se qualcuno vuole telefonare in questo momento io prenderei le telefonate. Perché questo capitolo all'interno della via umana per divenire eterni? Perché esistono dei discorsi e delle cose che sono importanti. E quella della droga è una cosa importante. Vediamo.
Pronto?
Ciao, sono la Susanna. Ciao Susanna.
Scusa, non riesco a sentirti un attimo. Pronto? Aspetta, non riesco a beccare il bono. Pronto? Mi senti? Dimmi. Male. No, non riesco proprio a sentirti.
Mi dispiace Susanna, ma non riuscivo proprio a sentirti. C'erano dei disturbi molto particolari in radio e non riuscivo assolutamente a sentirti. Vediamo un attimo.
Pronto? Dimmi.
Scusami, prima quando ho chiamato ho ascoltato tutto il discorso che hai fatto adesso sulle droghe, no?
Sì.
Sì, prima comunque mi ero qualificata con il mio nome di battesimo, ma a volte lo uso... Comunque io mi chiamo Susanna.
Sì, sì, non ti preoccupare.
Volevo dirti, per quanto riguarda la droga, no? Volevo sapere, uno, quando si disintossica, o magari anche dall'alcol, praticamente è bruciato oppure ha la possibilità di recuperare energia, ricostruire energia?
Dipende dal suo campo vitale, da quanto si è distrutto.
Ah, ho capito.
Cioè non esiste una regola precisa.
Sì, sì.
Cioè le regole precise sono quelle che ho elencato io, però non c'è nulla di assoluto.
Sì, sì.
Capisci? Ah. Per cui uno, se può essere stato anche... Io per esempio ero un grande bevitore.
Tu?
Sì, ero un grandissimo bevitore. C'era mia suocera, si metteva le mani nei capelli dalle bottiglie di alcol che gli sparivano.
Ma tu lo facevi per recuperare energia o perché così?
No, così.
Perché per così, per bere?
Sì,
per
sì. E io ho un pass... Prima di diventare un apprendista stregone ho vissuto, Prima di diventare un apprendista stregone ho vissuto.
Sì, ho
capito. Ho fatto tutte le mie cose. Per cui, tra le altre cose, ero un grande bevitore.
Capito.
Oggi come oggi invece mi bevo volentieri la mia birra, anche la, come mia moglie mi beve la bottiglia di vino, ma sì, non di più, ecco.
Sì, ho capito.
Però una volta partivano le bottiglie di liquore.
Mamma mia.
Cioè. Sì, dopodiché uscivo da casa di mia moglie, cioè, tornavo a casa e facevo 15 km in bicicletta, ma...
Sì, beh, comunque c'è un detto che dice, cioè più un detto, c'è cioè un... Ci sono certe persone che dicono che bisogna diffidare delle persone che, non, che sono astemi.
Ah, questo, sai, è molto relativo.
Penso, no, ma per me è un, anche un punto, può essere anche un punto positivo, magari uno che gli piace un po' l'alcol.
Sai, non so, cioè l'alcol comunque fa male, sì, danneggia le persone.
Sì.
Questo è un dato di fatto.
Sì, sì, è vero.
Poi, siccome non viviamo sulla luna, capisci, abbiamo la nostra cosa, l'importante è prendere sempre con discrezione, ecco. Questo è importante.
Ecco. Scusa, volevo chiederti un'altra cosa.
Dimmi.
Volevo sapere cosa ne pensi delle sedute spiritiche. E se veramente, se è vero che sono pericolose, che gli spiriti possono impossessarsi di te.
Allora, gli spiriti non possono assolutamente impossessarsi di te, primo. Secondo, io ho cominciato la mia ricerca di stregoneria con delle sedute spiritiche fatte fra amici.
Sì.
Per cui l'importante è sospendere il giudizio, no?
Mm-hmm.
Cioè non diventare dipendente da quello che ti dicono e cercare le cose tue, cioè usarlo come uno strumento.
Sì.
Tutto lì. Non è possibile che nessun essere si impossessi di un altro essere, non è possibile.
Comunque può essere usato come strumento?
Sì.
Per che tipo? Cioè per...
L'importante è che sospendi il giudizio e che tu vivi per te, capito?
Sì, sì, sì.
Però c'è un tempo in cui lo usi e dopo non ti serve più.
Ah, sì, sì, sì. Beh, ti ringrazio allora, sei stato molto gentile.
Figurati.
Sì, grazie.
Grazie
ciao,
a te. Ciao, ciao. Pronto?
Pronto? Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sono Giorgio, è la prima volta che ti chiamo.
Ma
tu sei diventato apprendista stregone nel periodo in cui eri grande bevitore anche?
Ma diciamo a cavallo.
Perché solo da grande bevitore uno può diventare apprendista stregone.
No. Ti assicuro.
Se Tiago spolpo e ti si diventa...
Ti assicuro che bisogna smettere.
Avrei detto che è andata così. No, penso che solo da grande bevitore uno può diventare apprendista stregone.
No.
Il passo è immediato, insomma.
Ciao.
No, il problema è un altro. Ogni persona ha sempre le sue cose, no? Cioè vive e cresce in un certo mondo, in un certo ambiente, affronta le contraddizioni della vita come lei lo percepisce. Dopo, a seconda delle scelte che fa, queste scelte lo portano a modificarsi, portano delle modificazioni, però esistono delle scelte nella vita quotidiana che sono anche delle scelte che sono autodistruttive. Quelle scelte devono interrompersi, cioè, la via della conoscenza porta all'interruzione di quelle scelte. Io già vi ho letto nei capitoli precedenti che uno sa esattamente, uno che pratica una via del sognare, sa esattamente quando smette di fumare, quando smette di fare certe abitudini, quando deve cambiare le abitudini della propria vita. È importantissimo questo, cioè la via della conoscenza, cos'è che fa? Non fa altro che risvegliare il corpo luminoso, cioè la propria energia, la propria capacità di percepire. E la propria capacità di percepire tende a modificare quello che è la quotidianità proprio in funzione dello sviluppo della persona. Cioè la persona non si sviluppa più seguendo la linea precedente, è come se girasse lo sguardo. Cioè anziché guardare il tempo passato, guarda il tempo che gli viene incontro. Per cui non si modifica più in funzione di quello che ha vissuto fino allora, ma si modifica in funzione del tempo che gli viene incontro. In pratica si modifica in funzione dell'intento della vita. Per cui anche se le scelte fatte prima di diventare apprendista stregone hanno una loro importanza e costruiscono la direzione su cui avverrà l'apprendistato, in cui si svolgerà l'apprendista stregone, In realtà queste scelte poi hanno delle modificazioni, cioè vengono radicalmente cambiate. Questo non significa che io non bevo più. Io bevo tranquillamente la mia bottiglia di vino, bevo tranquillamente le mie birre. Anzi, se poi ho degli amici piacevoli attorno, tipo i ragazzi dell'Istituto Mediterraneo, studi politeisti, io mi lascio andare anche un po' di più. Cioè, il problema non è questo, il problema è la mentalità del bere, la mentalità del bevitore. Quando il bere ti prende, quando ormai vivi soltanto per bere, capisci? Cioè, non è il fatto di non bere assolutamente più, è il fatto di avere il controllo su quello che fai. Cioè, la tua vita deve essere disciplinata, deve avere una disciplina. Non è permesso che una persona si ubriachi tutti i giorni, insomma, non esiste neanche che si ubriaca, perché se uno ha una via della conoscenza in corso, è difficile che l'alcol gli arrivi così profondamente da alterare la propria percezione del mondo. Di solito è sempre lucido, magari è un po' più veloce nel parlare, magari ha sensazioni diverse, ma è sempre lucido. Non esiste uno che abbia una via alla conoscenza che si ubriaca e perde il controllo della quotidianità. Bene, io a questo punto sto aspettando i ragazzi e i ragazzi non li vedo. Allora andiamo un attimino avanti. Se qualcuno vuole telefonare, sono sempre qui a rispondere alle telefonate. Abbiamo finito, abbiamo ancora il computer, alcuni pensieri che facevo sul computer 12 anni fa, e questi pensieri li ho mantenuti anche oggi. Io sono un tecnico di macchine per ufficio e i pensieri che ho fatto 12 anni fa li ho conservati anche oggi, visto che ci sono telefonate. Finiamo il capitolo, allora finiamo la seconda parte del libro dell'Anticristo, che è La via umana al divenire eterno, leggendo questo breve capitoletto del computer. Da alcuni anni è entrato in uso comune un nuovo strumento spacciato come rivoluzionario che sta condizionando il sistema sociale, il computer. L'informatica invade tutti i settori del sistema sociale. Dalla propaganda del comando sociale viene tenuta nascosta o viene fatta passare in secondo piano la finalità di questo strumento. Questo strumento rappresenta, socialmente parlando, la resa del comando sociale, il riconoscimento da parte del comando sociale della propria sconfitta e della propria incapacità di riadattarsi allo scorrere del tempo e delle trasformazioni degli esseri umani all'interno del sistema sociale. In altre parole, rappresenta la resa dei deisti. In cosa consiste tale resa? Il computer ha due aspetti da separare e considerarli indipendentemente. Funge da magazzino dati e li elabora all'interno di schemi predeterminati. Usare questo strumento come magazzino dati è un ampliamento dell'azione all'interno del quotidiano della ragione. Ma il computer viene predisposto per l'elaborazione dei dati in schemi predisposti precedentemente. Questo significa che a poco il comando sociale tenderà a sfruttare il sistema a strutturare il sistema sociale in funzione di quegli schemi. Il comando sociale diventerà più agile e più immediato nell'esercizio del controllo del sistema sociale. Inizialmente questo strumento viene impiegato per strutturare i comportamenti in quei settori direttamente funzionali al comando sociale, banche, industrie, ministeri, organizzazioni statali in genere. Da qui si diramerà in tutti i settori del sistema sociale, alterandone i comportamenti per adattarli agli schemi dei computer. La strategia passerà attraverso il gioco. La strategia passerà condizionando i comportamenti dei bambini. Basterà fare questo o basterà fare quello. Non dovrà servire molto impegno né molta conoscenza. Meglio che la conoscenza sia ridotta al livello più basso possibile. Chi non ha conoscenza e percezione è solo bestiame pascolato ad uso e consumo di qualche dio. Standardizzare i comportamenti sociali, come da programma. Standardizzato dovrà essere il linguaggio. Quando le parole assumono significato diverso, non possono essere accettate dai programmi, creano confusione. Tutto il sistema sociale, a parte i settori privilegiati da cui il comando sociale intende attingere i suoi futuri componenti di più alto rango, verranno standardizzati. Bene, sono arrivati gli amici della musica. sono arrivati Cinzia e compagni e io fermo qui la mia lettura del paragrafo del computer. Fermo qui perché chiudo il programma. Ricordo che l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è riuscito a stampare il libro dell'Anticristo, Il Sentiero d'Oro e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, contenendo i costi di stampa, per cui li possiamo fornire a prezzi relativamente bassi, diciamo, se possiamo tenerci sulle 15.000 lire circa, e sta tentando di stampare anche gli altri libri a prezzi modici. Per cui, se qualcuno può interessare, ricordo che questi vengono stampati per i membri dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, però vengono forniti anche ad altri, insomma, un piccolo contributo. Vedremo in un secondo tempo di farne rimanere un pochi anche alla cooperativa come sostegno alla radio, per cui ne lasceremo un pochi giù in deposito in cooperativa. Ricordo che il libro dell'Anticristo è il libro che vi sto leggendo in questo momento e che è stato scritto 12 anni fa e rappresenta la prima visione della magia fra gli esseri umani e il mondo circostante. Il Sentiero d'Oro è il libro che parla delle immagini della religione romana viste dal punto di vista della magia, viste dal punto di vista della stregoneria. E ciò che porta a diventare eterni nella religione romana è l'ultimo libro che è stato scritto, che parla di percorsi di stregoneria all'interno del paganesimo dell'antica Roma. Ricordo sempre che quando parlo del paganesimo dell'antica Roma, a cui io faccio riferimento, ogni pagano fa riferimento a quello che vuole, e vedrete quando parleremo dei paganesimi che le cose sono diverse, io mi riferisco sempre al paganesimo prima dell'avvento di Silla, cioè prima che Silla incominciasse, imponesse quel processo di trasformazione della società romana, da cui poi arrivava Giulio Cesare e Cesare Augusto, e Cesare Augusto si definiva uomo Dio, cioè l'imperatore Dio. Questo non ha fatto altro che costruire quello che dopo sarà il cristianesimo. È in quel periodo Virgilio e tutta una serie di altri personaggi. Praticamente il cristianesimo non fa altro che completare l'operazione di Augusto. Per cui io parlo del paganesimo prima dell'avvento dell'uomo Dio nella religione romana. Anche se c'è sempre il paganesimo, cioè esistono sempre la percezione del paganesimo, esiste quell'interregno che va dall'avvento di Silla, che siamo fra il 90 e il 70 avanti Cristo, fino al 440, che c'è la condanna a morte dei cristiani, dei pagani, scusate. Bene, io qui ho finito, ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 a Marghera, se qualcuno vuole approfondire, io sono sempre disponibile. Via delle Vignole 4 Marghera, e vi ricordo l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Io vi ringrazio per aver avuto pazienza, per aver ascoltato la trasmissione, e a risentirsi a giovedì prossimo alle ore 15, che avrei dovuto parlare di paganesimo. Cambio messaggio, il messaggio è che giovedì prossimo non faccio paganesimo, faccio l'ultimo elemento del crogiolo dello stregone e farò una ricapitolazione del processo storico che va dall'800 al 1689. Bene, arrivederci e a risentirci a giovedì prossimo.